Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Pochi secondi dopo il decollo, lo schianto. Sono più di 290 le vittime dell'incidente aereo che questa mattina ha sconvolto l'India. Il mezzo, diretto a Londra, è caduto contro un dormitorio destinato a personale medico, causando così morti e feriti anche a terra. Mentre si cerca di capire che cosa può essere accaduto, centinaia di attivisti da tutta Europa si stanno radunando al Cairo per partecipare a una marcia globale su Gaza. Già decine di loro, però, sono state rimpatriate dalle autorità egiziane. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, torna a minacciare Groenlandia e Panama, non escludendo che l'esercito americano invada i due paesi su cui Donald Trump ha già palesato le sue mire espansionistiche. L'Italia nel frattempo potrebbe decidere di aumentare le spese militari fino a raggiungere il 4% del PIL, mentre nell'ambito del caso Paragon resta da chiarire chi ha spiato i giornalisti di Fanpage e perché. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 12 giugno 2025. In primo piano la cronaca, quello che è accaduto in India. Il personale di soccorso è ancora al lavoro tra i resti dell'aereo che si è schiantato questa mattina dopo il decollo dalla città occidentale di Ahmedabad. Il volo, gestito dalla Air India, la compagnia nazionale di bandiera, era diretto a Londra. Trasportava 242 persone, di cui almeno una sarebbe sopravvissuta, e si sarebbe schiantato in un'area che ospitava un dormitorio destinato a personale medico, causando così vittime anche a terra. Quasi tutti i passeggeri sull'aereo erano di nazionalità indiana o britannica. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
Il volo 787 della Dreamliner, la compagnia Boeing, sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Gatwick poco dopo le 6:30. In questo momento, in realtà, dopo pochi istanti dal decollo, ha lanciato un segnale d'allerta alla torre di controllo. I radar hanno smesso di captare il segnale dell'aereo quasi subito. Poi lo schianto. L'unico sopravvissuto è un cittadino britannico residente a Leicester, che ha già parlato ai media, rilasciato delle dichiarazioni dicendosi di non essersi praticamente accorto di nulla. Le autorità britanniche e quelle indiane stanno collaborando per, ovviamente, per i soccorsi e per cercare di stabilire le cause dell'incidente. La Boeing aveva da poco celebrato il fatto che 1 miliardo di passeggeri erano saliti a bordo di questo tipo di aereo dagli ultimi 14 anni. C'è anche da dire però che la compagnia negli ultimi mesi aveva patteggiato negli Stati Uniti una pena molto alta in seguito a dei disastri aerei che però avevano coinvolto altri tipi di modelli.
Su quello che potrebbe essere successo e sulle immagini circolate su internet dell'aereo che perde quota e si schianta a terra, sentiamo allora Riccardo Canestrari, presidente dell'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile.
Siamo proprio a poche ore dall'evento, è un evento un po' particolare, abbiamo visto le immagini, si nota evidentemente che dopo la rotazione l'aeroplano si invola ma non riesce a seguire la traiettoria di decollo, come se avesse un problema di spinta o di assetto. Diciamo che è veramente prematuro fare ipotesi, perché potremmo poi essere smentiti clamorosamente nel momento in cui si possono avere notizie più certe. Una delle ipotesi che insomma sta circolando, che sembra abbastanza plausibile, è che il decollo sia stato effettuato non proprio dall'inizio della pista ma da un punto intermedio, per cui poi lui abbia comunque sia riuscito a staccare l'aeroplano da terra, però probabilmente non a una velocità idonea. Però ripeto, potrebbe invece essere tutt'altro, si potrebbe parlare di impatto con volatili, si potrebbe parlare di perdita di spinta, però quello che si nota è che proprio nonostante mantenga un assetto cabrato, l'aeroplano piano piano comincia a scendere e non c'è verso che cambi questa traiettoria.
Veniamo adesso al Medio Oriente, a Gaza. Almeno 103 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nell'ultimo giorno nei raid israeliani, lo dicono le autorità sanitarie locali. Nelle scorse ore l'esercito avrebbe di nuovo sparato sulle persone in coda per il cibo nell'area di Nezarim, nella zona centrale dell'enclave palestinese. La Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione privata israelo-americana che distribuisce gli aiuti umanitari, ha invece accusato Hamas di aver attaccato un suo autobus, uccidendo 8 operatori e prendendo in ostaggio alcuni di loro. Intanto, nelle scorse ore situazione. Decine di attivisti dall'Europa e dal mondo si stanno radunando al Cairo, in Egitto, per partecipare alla marcia globale proprio a supporto di Gaza. L'obiettivo è portare a sostegno della popolazione palestinese e rompere il blocco israeliano, avvicinandosi il più possibile a Rafah, la città della striscia al confine con l'Egitto. Decine di attivisti, tra cui 7 italiani, sono però stati rimpatriati dalle autorità egiziane. Gli agenti infatti li hanno bloccati in aeroporto o prelevati addirittura in albergo. Come si spiega questa repressione dei manifestanti pro-Gaza da parte del Cairo? Lo abbiamo chiesto a Laura Cappon, giornalista esperta di Egitto.
La spiego come l'applicazione alla lettera dell'autoritarismo egiziano sull'attivismo politico in generale, che non risparmia neanche l'attivismo politico pro-Palestina. All'interno dell'Egitto il dissenso verso Israele è stato comunque regolamentato e soppresso, quindi è semplicemente un proseguo di questa politica in cui l'Egitto decide di usare la causa palestinese per affermarsi sul tavolo internazionale, ma per invece non lasciare liberi i cittadini di manifestare il proprio dissenso verso i bombardamenti israeliani su Gaza. Queste delegazioni sono nate dalla società civile e a differenza di altre carovane, per esempio, come anche quelle a cui hanno partecipato alcuni europarlamentari italiani, qua c'è solo la società civile, un movimento nato dal basso. Ecco, l'Egitto i movimenti nati dal basso non li vuole. L'Egitto usa la causa palestinese per i propri interessi. Se in questo caso ha ritenuto che accogliere la richiesta israeliana fosse opportuna ai propri interessi, l'ha accolta. Ovviamente tenendo conto del fatto che l'Egitto è una dittatura e quindi la società civile, anche dall'estero, non è ben accolta.
Non solo il conflitto con Gaza, c'è infatti tensione altissima anche tra Israele e Iran. Secondo alcuni media statunitensi, Tel Aviv sarebbe pronta a lanciare un'operazione contro la Repubblica Islamica che avrebbe avviato esercitazioni per rafforzare le proprie difese. Gli Stati Uniti hanno chiesto ai propri diplomatici di lasciare l'Iraq e altri paesi dell'area. Trump nelle scorse ore ha confermato: un attacco non è imminente, ma possibile. Il motivo dell'escalation è il programma nucleare iraniano. Nel weekend sono previsti nuovi colloqui con gli Stati Uniti in Oman, ma i negoziati stanno vivendo una fase di stallo, al punto che oggi persino l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Agenzia Atomica, per l'Energia Atomica, scusate, ha condannato Teheran. Ancora Stati Uniti, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, si è rifiutato di assicurare che lo stesso Pentagono obbedirà a un'eventuale decisione della magistratura se questa dovesse bloccare l'uso dei Marines a Los Angeles. Tutto questo nella repressione delle proteste che stanno avvenendo contro le retate antimigranti volute dal governo. Hegseth oggi ha parlato anche della Groenlandia e di Panama, non escludendo che l'esercito statunitense invada i due territori minacciati nei mesi scorsi da Donald Trump. Michele Migone.
Il segretario della difesa Pete Hegseth non ha smentito che siano pronti dei piani militari per invadere Panama e la Groenlandia. Incalzato da un deputato democratico del Comitato sulle Forze Armate della Camera, Hegseth ha detto che il Pentagono deve essere pronto a ogni evenienza. Alle ripetute domande dirette al deputato non è voluto andare oltre, è rimasto un'ambiguità. Così come ha fatto qualche minuto dopo quando un altro deputato, questa volta repubblicano, gli ha chiesto di smentire che gli Stati Uniti stiano pensando a un attacco diretto a due paesi. Hegseth ha dato la stessa risposta di prima, siamo pronti a ogni evenienza, e ha aggiunto che il Pentagono non vede l'ora di lavorare insieme all'autorità della Groenlandia per renderla sicura da qualsiasi minaccia. In una conferenza stampa prima del giuramento come presidente era stato Donald Trump a non escludere l'uso della forza per assicurarsi il controllo dei due paesi. Arrivato alla Casa Bianca aveva iniziato la sua offensiva fatta di pressioni e di promesse. Hegseth e il segretario degli esteri Marco Rubio erano volati a Panama per convincere le autorità locali a un maggiore raccordo con gli Stati Uniti sulla sicurezza del canale. Anche sulla Groenlandia erano iniziate subito le pressioni, c'erano state le visite del vice J.D. Vance e dei figli di Trump, lo studio a tavolino di un piano per influenzare gli abitanti dell'isola e convincerli a chiedere di diventare territorio statunitense. Poi sia Panama sia Groenlandia erano sparite dall'agenda pubblica di Trump per rimanere comunque in quella riservata. Che ci siano piani per l'invasione non dovrebbe essere una grossa notizia. Panama è stata già invasa dagli Stati Uniti nel 1989 con Bush padre alla Casa Bianca e la Groenlandia è da sempre un interesse strategico degli Stati Uniti. La questione sarebbe diversa se si venisse a sapere che Donald Trump ha chiesto di tirare fuori dai cassetti quei piani e di aggiornarli.
E chiudiamo la lunga pagina d'esteri per passare all'Italia. Il nostro paese infatti potrebbe spendere il 4% del PIL per le spese militari, ma questo non è detto. In realtà che alla fine si decida di accettare il tetto del 5% che in questo momento viene chiesto al nostro paese dalla NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, oggi ha incontrato a Roma Meloni. Sentiamo la corrispondente dalla capitale, Anna Bredice.
Dire di sì alla NATO e anche a Trump, non avere invece il coraggio per ora di affrontare il Parlamento e l'opinione pubblica, rivelando che ciò di cui si sta parlando per ora è un aumento della spesa militare al 4, addirittura al 5% del rapporto spesa militare PIL. È ciò che sta accadendo in queste ore nel giro di vari vertici che sta facendo il segretario della NATO in Italia e il coincidente question time al Senato, dove il ministro della Difesa Crosetto ha dovuto rispondere alle domande delle opposizioni. Dichiarazioni ambigue, esitanti, perché la posta in gioco è molto grande. Questa mattina Mark Rutte è stato a colloquio con Meloni, una nota molto generica al termine rassicurava il grande sostegno all'Ucraina e all'Alleanza Atlantica. È stato poi successivamente che Tajani ha dato conferma che l'Italia sta pensando di raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL in 10 anni. Prima non se n'era mai parlato, comunque si era negato che potesse essere questa la percentuale finale di spesa, che in termini complessivi si tratterebbe di 400 miliardi in più rispetto a quello che si metterebbe in bilancio se l'obiettivo rimanesse del 2%. È per questo che poi Crosetto al Senato ha cercato di attenuare, dire che non c'è nulla di sicuro o deciso per ora, che sono le singole nazioni a decidere. Una cosa è ciò che si discute al vertice NATO, dice che si terrà il 25 giugno. Tra l'altro oggi c'è stato un incontro a Roma tra i paesi europei che sostengono l'Ucraina, e poi altra cosa, dice Crosetto, sono le decisioni che verranno prese in Parlamento. Gli interventi dell'opposizione naturalmente hanno contestato questa scelta, soprattutto perché ritengono che a pagare saranno in Italia le fasce più deboli. Sanità e spesa sociale potrebbero essere i settori più colpiti dalla necessità di aumentare le spese in armamenti. In linea allo studio.
Dopo il referendum ad cui esce vincitore, il governo accelera sulle riforme e in particolare oggi lo fa in merito a quella della giustizia, che prevede la separazione delle carriere. Palazzo Chigi ha deciso che il testo andrà in aula la prossima settimana, mentre il 18 giugno dunque sarà al Senato. Il ministro Carlo Nordio si è augurato che i successivi due passaggi parlamentari necessari siano veloci per poter arrivare così all'approvazione finale entro la fine di quest'anno oppure l'inizio del 2026. Anche il giornalista di Fanpage, Ciro Pellegrino, è stato spiato attraverso il sistema Paragon, in uso in Italia ai servizi segreti. È l'esito questo dell'analisi forense realizzata dai canadesi di Citizen Lab. E c'è anche un altro giornalista spiato, di cui però non si conosce il nome perché ha chiesto l'anonimato. Citizen Lab lo definisce un preminente giornalista europeo. L'esito dell'analisi ripropone però sempre la stessa domanda: chi ha spiato i giornalisti e perché è stato fatto? Il governo continua a rifiutarsi di rispondere. Sentiamo il direttore di Fanpage, Francesco Cancellieri, ai nostri microfoni.
Il Copasi dice che, non essendo stata trovata la traccia di Paragon sul mio telefono, ma essendoci solo il messaggio di Meta, io di fatto sono un bersaglio, loro dicono non confermato. In realtà sono un bersaglio confermato, ma l'infezione non è confermata. L'attacco sì, perché il messaggio di Meta è la prova che c'è stato un attacco. Ciro Pellegrino invece è stato bersaglio è confermato, perché ha un telefono, un iPhone, un telefono della Apple, che tiene tutte traccia di tutto quello che succede, a differenza degli altri telefoni, che queste tracce tendono un po' a perderle. Quindi, di fatto, noi sapevamo già che eravamo sotto attacco. Io come persona, diciamo, con Paragon e Ciro, con uno spyware mercenario, oggi siamo entrambi sotto attacco di Paragon, il che significa che siamo un cluster. Cosa significa cluster? Che probabilmente la mano che ha messo nel nostro telefono e che ci ha preso il software spia e che ci ha preso il bersaglio la stessa identica mano.
Ma allora la relazione del Copasir è da riscrivere?
Io penso che l'indagine intera del Copasir sia da far ripartire, per un motivo molto semplice, che Ciro Pellegrino non è minimamente menzionato in quell'analisi.
Che risposte vi attendete adesso voi dal governo italiano e in particolare da Palazzo Chigi?
Noi ci aspettiamo che Palazzo Chigi chieda ufficialmente a Paragon di dire chi ci ha spiato. Paragon in una nota ha detto che poteva dare questa informazione al governo se avesse voluto. Ci aspettiamo che questa informazione venga chiesta.
E E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.